È arrivato il momento di spiegare una cosa importantissima, che è la parte degli sposati. Attenzione, è molto importante capire che cosa Dio chiede agli sposati, cosa Dio chiede agli sposati in maniera specifica. Non mi riferisco tanto alle persone che non vogliono ascoltare Dio, ma a quelli che si trovano nello stato matrimoniale, che sono stati raggiunti da Dio nello stato matrimoniale, quindi devono stare nello stato matrimoniale, ordina il Signore, non io, di non separarsi e di continuare nello stato matrimoniale. Quindi il Signore ha delle sorprese bellissime per voi. Ma attenzione, questo discorso non può essere per le persone che non hanno ancora fatto il matrimonio, perché loro sono liberi di ascoltare tutto quello che ho detto prima, capito? Non ci possono essere curve, tipo, tieni il microfono, capite? Le persone che dicono, Signore, fammi capire la tua strada, Signore, parlami, Signore, qual è la mia strada nella vita? E si sforzano di non ascoltare. Non è per questo tipo di persone, perché noi dobbiamo essere più aperti. Tu non ti puoi fare la tua vita. Che il Signore dica quello che vuole, io adesso mi sposo e dopo che mi sono sposato allora comincio a ascoltare il Signore. Allora vedo, no, non si fa così, il Signore non è contento e non può benedire questo, perché queste cose tu le sai. A partire dal momento che le sai, sei responsabile. Non c'è. Meglio sarebbe non avere partecipato né ieri né oggi. Ma adesso che tu sai tutto, non te lo toglie nessuno dalla testa. Tutto quello che è verità è qui dentro e tu devi rispondere alla verità che senti dentro. Per cui quelli che non hanno ancora fatto un passo verso il matrimonio o verso la consacrazione rientrano in tutto quello che ho detto, della ricerca, dell'apertura, e lo facciano con tutto il cuore nella felicità che il Signore vi benedirà. Quello che dico adesso è soprattutto per le persone che già si trovano nel matrimonio, che già si trovano in questo cammino e che non devono separarsi, logicamente, e non possono, e neanche devono, neanche vogliono, e neanche Dio vuole. Quindi cosa è questo cammino? È un cammino, in primo luogo, bellissimo, perché è la realizzazione della tua vocazione battesimale. Questo è un nuovo concetto che devo spiegare, e in due giorni non è possibile fare tutto. Ma quando una persona è battezzata, cosa succede? Che questa persona è consacrata a Dio. Lei muore con Cristo al peccato, e per questo che è battesimo, l'acqua, e sarebbe come se lui si immergesse nell'acqua. Io questo tipo di battesimi a Pasqua li ho fatti per immersione, siamo andati dentro una piscina, e quindi se sono battezzati, la persona che si è battezzata l'ho spinta sotto acqua per significare che è morto al peccato, l'acqua è il peccato, e dopo risorge come una nuova persona. Questo è il modo di battezzare antico, è molto bello, molto significativo. Se si può fare è una cosa bella. Allora, questo vuol dire che tu sei morto al peccato e sei vivo per il Signore. Sei vivo e doni tutta la tua vita al Signore. Tu sei consacrato per natura, a partire dal tuo battesimo. No? Tutti siamo consacrati al Signore, apparteniamo al Signore, il Signore ci ha comprato a caro prezzo e noi siamo del Signore. Tutti e battezzati, tutti. Tanto che in paradiso noi saremo completamente del Signore e il Signore sarà tutto in noi. Allora, camminando nella vita, noi realizziamo sempre più questa vocazione. Questa vocazione è la vocazione ad amare, che il Signore ha iscritto nel cuore di ciascuno di noi. La vocazione all'amore. Giovanni Paolo II amava ripetere decine e centinaia di volte: l'uomo è fatto per amare. L'uomo deve rispondere alla sua vocazione fondamentale, fare di sé un olocausto di amore, fare di te stesso un olocausto di amore. Se tu sei nella famiglia, tu fai di te stesso un olocausto di amore per i figli, perché è molto sacrificio. Noi abbiamo nella nostra comunità una sorella che si trova nel nord del Brasile, io l'ho chiamata Pincino Magliata, vuol dire Pulcino Magliata, questa sorella, perché è molto, ha 18 anni, così, piccolina, ma è molto brava, molto decisa, molto forte. Pincino Magliata, il mio Pincino Magliata, il più giovane missionario, che abbiamo 18 anni. Lei è nata senza esofago, stranissima, senza esofago. E miracolosamente i medici, con molte operazioni chirurgiche, gliene hanno ricostruito 18 anni fa. Era una cosa proprio da pionieri, capito? La mamma sua è rimasta al suo letto per 2 anni, senza mai andare via, perché questa bambina sembrava che morisse, dopo non moriva, dopo si riprendeva. Era stato necessario 2 anni. Immaginate se questo non è sacrificio. Durante questi 2 anni la mamma si è ammalata del tumore, ma non aveva la possibilità di curarsi, perché o era la bambina o era lei. E quindi lei si è dimenticata del suo tumore e ha seguito la bambina. Dopo 2 anni la bambina è guarita. Sono riusciti a ricostruire l'esofago e quindi lei ha cominciato a mangiare, ha cominciato a svilupparsi normalmente. Però dopo 2 anni il tumore è esploso in metastasi nella mamma e dopo pochi mesi la mamma è morta. Ci sono tanti santi a questo mondo che non si conoscono, che non si sanno. Quindi questa mamma ha dato la sua vita, ha fatto della sua vita un olocausto di amore per la figlia. E la figlia è viva perché la mamma l'ha curata. Capisci? Ci sono 1000 esempi che potrei dare. Ne abbiamo una coppia di spose che è Silvia Marlene, la prima coppia che è venuta con noi. Hanno accolto in casa 85 bambini. 85 bambini. In questo momento stanno con 16, mi pare. 16, quindi sono cresciuti, qualcuno di voi li ha conosciuti, certo. Allora un giorno è arrivato in casa un bambino, figlio di una che beveva molto. E le conseguenze sono viste. Questo bambino è nato autistico al 90%. Aveva le manine girate lì indietro, le braccia non riusciva a muoverle, la bocca grande, era tutto strano questo bambino, frutto di questa gravidanza, bevendo, sempre bevendo dalla madre. Silvio, con una pazienza infinita, ha giocato con lui, l'ha stimolato tanto, 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 l'ha preso, l'ha rovesciato, che è riuscito a invertire l'autismo. Adesso lui è normale al 90%, è solo al 10% di autismo. E le manine da così sono diventate così. È solo la bocca grande, ma insomma, non si può avere tutto dalla vita. Molto simpatico, simpaticissimo, terribile. Il medico diceva non può camminare, poco ci manca che salvi sui muri e arrivatendosi dall'altra parte, capito? È vivacissimo. Perché questo bambino vive? Perché Silvio l'ha preso tra le sue braccia infinite volte, lo faceva giocare, lo toccava, lo faceva muovere, lo stimolava, e questo bambino è diventato normale, perché si diventa normale con gli stimoli d'amore che noi riceviamo, se no. Silvio sta facendo un olocausto di amore della sua vita. Preso un altro bambino, sempre con Silvio Marlene, Pedro Enrique è il suo nome. Il giorno del battesimo, mi hanno chiesto di battezzarlo, io ero lì alla una parrocchia, l'ultima parrocchia che ho avuto, avevamo costruito una chiesa, 1500 persone ci stavano, era un capannone grande, ed è stato il giorno del battesimo suo. Dopo che l'ho battezzato, ho detto così alle persone, mi è venuto questa mente, cioè, noi oggi dobbiamo chiedere non solo la grazia del battesimo, ma la grazia della salute, perché questo bambino era idrocefalo e dopo 3 giorni doveva andare a fare l'operazione chirurgica per mettersi una valvola. Era molto grave, una testa molto grande già. E quindi ho chiesto alle persone di pregare, c'era come anche un altro sacerdote che pregava con fede, erano 1500 persone che pregavano. Dopo la preghiera, dopo il battesimo, è tornato al posto e a fianco a lui c'era un medico, un missionario medico. Ha guardato gli occhi suoi di questo bambino, ma questo non è idrocefalo. Ci siamo riconosciuti dal riflesso degli occhi. Però lui era idrocefalo, ma nessuno ha detto niente, si è andato a casa, è andato all'ospedale per fare l'operazione. Gli esami hanno visto che non c'era più acqua nella testa. Hanno deciso di non fare l'operazione, ma la testa è rimasta molto grande, poverino. Hanno detto, ma adesso non è idrocefalo, ma sicuramente lo sarà tra 6 mesi. Allora, padre, di nuovo in la batteria di esami, no? Hanno fatto tutti gli esami, non c'è acqua, non c'è più, ma sicuramente verrà l'acqua tra 6 mesi. Allora, hanno andato avanti 5 anni, sempre 6 mesi, perché pensavano che si formasse acqua. Adesso questo bambino è cresciuto anche nel corpo, per cui tutto adesso sembra normale, intelligentissimo, adesso è tutto equilibrato, no? Intelligentissimo, molto molto furbo, molto tutto, e è sempre stato vivace questo bambino. Allora Silvio, questo che voglio dire, no? Silvio aveva un problema agli occhi e ha dovuto fare una chirurgia agli occhi, sennò perdeva la vista completamente, quindi una chirurgia delicata. E il giorno dopo della chirurgia è andato in casa, aveva gli occhiali scuri. Cosa è successo? Ha preso in braccio Pedro Enrique, il quale gli ha strappato gli occhiali con rapidissimo e gli ha infilato le dita nell'occhio appena fatta la chirurgia. Allora voi potete immaginare cosa è successo negli occhi. È tutto pronto all'ospedale di nuovo, rovinato la chirurgia, ma non si poteva fare un'altra operazione chirurgica. Insomma, poco ci mancava che diventasse cieco e lì sono riusciti a riequilibrarlo. Adesso deve portare degli occhiali che sono costosissimi, ma anche lì tutto il bilico la sua vista. Capisci? Ha accolto un bambino poverino, non lo sapeva, e cosa faceva? Quasi ha perso la vista. Fare della nostra vita un olocausto di amore. Questo è. Sto dando degli esempi di sposati, voglio continuare a dare, no? Clayton e Adriana, un'altra coppia, uno dalla Chiesa, uno è nord di San Paolo, l'altro è sud di San Paolo. Lui matto dalle gare, perché se uno non è matto è una vocazione, logico, essere matti per la vocazione è una cosa molto vicina. Allora, lui era molto matto, molto lontano da Dio, capelli lunghi fino a qui, un sacco di piercing da tutte le parti, queste, prima di convertirsi, tutto fumando spinelli, droga, tutta una cosa che, come sono i giovani, e amante del rock, quelle cose che potete immaginare. A un certo punto arriva la conversione, un incontro tipo Rua, prende lo scuote potentemente, dopo comincia piano piano il cammino, arriva a conoscere la comunità. Questo uomo qui lavorava come persone che piantano l'internet nei computer. Allora lui per esempio doveva andare dall'altra parte di San Paolo. San Paolo è molto da perlomeno 50 km da una parte all'altra. Lui faceva il giro grande, passava per la nostra cappellina dove eravamo noi e così aveva deciso di fermarsi un pochino in cappella per andare a lavorare. Partiva molto prima. Si fermava un'ora a fare un'ora di adorazione perché gli piaceva, perché era così, insomma, ma lui non sapeva che il Signore stava lavorando dentro di lui, dopo andava a lavorare. E dopo un po' dice, ma il lavoro così, molto stretto, sempre la solita cosa, voglio fare di più, voglio darmi a Dio, dopo un anno che c'è adorazione così. Parlato con sua moglie che lavorava in una banca, era una cosa abbastanza solida, insomma, hanno lasciato tutto. Hanno lasciato tutta la moglie, ha perso in Brasile, sto parlando, 14.000 reais, sarebbe tipo 14.000 euro qui per il valore di acquisto, che era la liquidazione che doveva avere dopo, non so se 20 anni di servizio, 14.000 reali, ha perso tutto perché non poteva ricevere, non volevano lasciarla andare via dal lavoro, ma lei doveva andare via e i due hanno scelto di accogliere dei bambini di strada. Oggi stanno in casa con 14 bambini di strada, molti li hanno visti, hanno 5 piccolini, quelli che abbiamo preso proprio dalla strada. Quando sono arrivati in casa, questi piccolini qui, non sapevano che esisteva il bagno. Quindi avevano il dominio del proprio corpo, ma facevano la cocò, la cacca si dice, la cacca in qualsiasi posto. Per cui nella sala da pranzo, e per loro era tutta una cosa naturale come gli animali, purtroppo. E quindi prima di spiegare cos'è il bagno, è necessario andare in bagno, avere quel posto lì, immaginate la casa cosa è diventata in quel tempo, stati mesi prima di riuscire a recuperare cose fortissime. La figlia, quella bambina che aveva 6 anni, era stata molto violentata, molto, e quindi amava i genitori, aveva il terrore. È stato molto duro riuscire a prendere questi bambini, sono riusciti, 14 bambini. Allora vedi, passa lì da un rocchero, quei capelli fianchi pieno di piercing di tutti i posti, adesso sta dando, hanno 4 figli, mi dimenticavo di dire che hanno 4 figli naturali, più 11 bambini accolti. Chiaro che non possono più lavorare, sono sostenuti da voi, attraverso le adozioni a distanza, voi sostenete e rendete possibile questo miracolo. E il miracolo dell'accoglienza. Fare della nostra vita un olocausto di amore. Per Dio. Sposati, capisci? Sposati. E questo è il coronamento del tuo battesimo. Nel battesimo tu ti doni a Dio, tu ti consacri a Dio e quindi la tua capacità di amare viene potenziata. È bellissimo questo. Potrei dire di altri esempi che ci sono e che sono molto, molto belli e molto forti. Per esempio un'altra coppia che lui era di strada proprio, vittima dell'alcol e si è restaurato nelle nostre case. E dopo che si è restaurato si è riunito alla sua moglie e io ho fatto il loro matrimonio e loro anche loro hanno cominciato a fare un servizio in una casa di accoglienza, ma dopo i bambini non era una casa, era una casa di accoglienza non di sposati, una casa di accoglienza normale. I bambini hanno cominciato a affezionarsi a loro. Io voglio andare con ci vado di sì. Insomma, oggi loro sono con 14 adolescenti. Guardate che sono difficili gli adolescenti. E pensate che cosa è, come Dio fa le cose. Anni fa noi abbiamo saputo una cosa che raccontiamo come testimonianza triste. Abbiamo raccontato anni fa di una mamma che aveva 2 bambini e si è trovata senza soldi, completamente abbandonata, senza marito, e lei vendeva un croccante nella scuola per guadagnare dei soldi, però i soldi che guadagnava non riusciva a mantenere la famiglia e a volte non aveva proprio da mangiare. È arrivata a fare una cosa dell'altro mondo, a fare delle polpette con la carta e a metterle nel sugo. E c'era solo questo da mangiare per i bambini, polpette di carta. Questa mamma vendeva questo croccante e rimaneva del liquido di questo, non è proprio un croccante ma una cosa simile, e rimaneva del liquido, e lei per dare da mangiare ai bambini, perché non aveva abbastanza soldi per mangiare, lei beveva questo liquido per sostenersi un pochino e dava ai suoi figli quello che c'era da mangiare. Dopo 2 anni lei è morta, perché lo stomaco si è chiuso tanto che non permetteva più, praticamente non funzionava più, e si è contratto lo stomaco. Ed è venuta a mancare, i bambini sono andati in una casa di accoglienza. Guardate il Signore com'è. Dopo 4 anni noi ci ritroviamo questi due bambini in casa. Loro cominciano a raccontare la storia, mia mamma era così, 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 e adesso sono lì, accorti da volte sì, stanno bene, hanno una nuova famiglia, sono felici, volte sì, con la moglie, Seon anche. A volte è duro, a volte non è tutto rose e fiori, perché i ragazzi sono adolescenti, potete immaginare quante ne combinano, però loro sono lì, fanno della loro vita un autentico olocausto di amore per i figli. Io dico a tutti gli sposati che sono qui, mettetevi bene nella mente questo. Voi sposati avete un dono specialissimo, unico, per accogliere i bambini, per avere bambini. Io che sono prete, o i religiosi, non abbiamo questo dono. E vi do un esempio. Io ho anche tentato di prendere dei bambini con me, perché non c'eravamo le case di accoglienza. Per esempio, c'era un ragazzo terribile, terribile, che usava droga da quando aveva 8 anni, ne combinava tutti i colori, insomma, non si poteva metterlo in nessuna casa perché bisticciava con gli altri, era violento. Allora con Cassiuda abbiamo detto, ma cosa facciamo con questo ragazzo? Perché nessuno lo vuole. Una cosa è certa, sulla strada non può restare, perché ci siamo noi sulla strada, c'è lui sulla strada. Allora ce lo prendiamo noi. Abbiamo provato a prendere questo ragazzo, ce lo siamo tenuti per una settimana e lui veniva con noi, ma capite? Il ritmo nostro, oggi sono a San Paolo, domani sono già di noi, dopodomani sono a Tecce, dopodomani sono... Questo qui girava come una trottola, metà del mese sono sulla strada, e la strada era molto attraente per lui, perché la strada è il suo ambiente, e usava la droga, e così. Insomma, non siamo riusciti. Dopo un po' questo bambino è scappato, perché anche io non posso non vivere sulla strada, fa parte del mio cammino. Allora, cosa vuol dire questo? Che se ci fosse stato uno sposato che non avesse avuto bambini, diciamo, fosse che non ci fosse pericolo per i bambini, avrebbe potuto prendere questo bambino. O anche se non fosse uno sposato, anche se fosse una persona singola, che avrebbe fatto la parte della mamma in questo momento. Ma voglio dire in particolare degli sposati, perché l'amore che c'è tra un uomo e una donna che si vogliono bene è ciò che loro non hanno mai avuto. Quindi la testimonianza dell'amore è fortissima ed è bellissima. È una cosa che solo voi sposati avete. Sapete, io vado sulla strada con gli altri missionari, voi avete molta, molta stima di questo, e vi sembra una cosa straordinaria, è una cosa molto, molto diversa, certo. Però, quando i bambini vengono nelle nostre case di accoglienza e stanno lì, sono contenti perché sono con noi, eccetera. Ma se io faccio visitare la casa di accoglienza a una coppia di sposati e restano lì una settimana, state sicuri che tutti vogliono andare con questa coppia, tutti vogliono andare a casa loro, perché sentono il calore di una famiglia e hanno molto piacere di essere una famiglia. E noi abbiamo ancora più piacere che loro vadano in questa coppia, capisci? Solo li teniamo in tempo sufficiente per calmarsi dalla droga, perché è molta droga, molta colla, molta confusione, molta violenza, devono calmarsi un pochino, e anche dobbiamo mantenere i rapporti con i giudici, perché anche i giudici, insomma, non si può fare ciò che si vuole, dipendiamo dai giudici. Però sappiate questo, gli sposati hanno una capacità unica di accoglienza. In Brasile, in questi anni qui, dell'anno scorso, grazie a Dio è capitata una rivoluzione che ha facilitato molto la nostra vita. Noi abbiamo cominciato con gli sposati che accolgono, abbiamo cominciato 6 anni fa. Era una lotta senza fine, perché i giudici non capivano, ma chi sono questi sposati? Una lotta senza fine. L'anno scorso la legge è cambiata, la legge è simile alla italiana. Dice, non ci possono essere più grandi case di accoglienza. Massimo i ragazzi rimangono 2 anni, dopo 2 anni vanno in adozione tutti. Allora tutti i giudici sono diventati elettrici, perché si trovano un sacco di bambini e nessun sposato che li vuole, cioè, non che li vuole, che li può accogliere. E quindi adesso, a noi che ci perseguitavano, ci chiamano per dare la nostra testimonianza, perché pensate che un'area di San Paolo, che si chiama Santo Amaro, enorme, che avrà 3 milioni di abitanti, e che ha il progetto pilota di questi sposati, ha solo 2 sposati. Nella nostra missione ce ne sono 6, sono la nostra piccola missione, capito? Quindi loro dicono, ma come fate voi, come sono il processo? E grazie a Dio stanno anche crescendo gli sposati. Perché o c'è una base di fede, una base di motivazione di fede, o nessun sposato affronta una cosa tanto difficile, tanto dura, capisci? Per cui, sposati che siete qui, pensate bene se la vostra vocazione non sia accogliere i bambini. A volte tu ti trovi anche senza figli o con pochi figli, ci sono tante coppie qui in Italia che non hanno bambini. Ecco, queste coppie devono chiedersi, veramente, sarà che noi possiamo accogliere uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, quattordici. In Italia è proibito passare 10, 4, 5, quanto che si può passare? Quanto che si può cogliere?
Non so se c'è un limite come.
Mi pare che sia il limite 6. 6 coi figli naturali, sì. 6 coi figli naturali. Anche dopo se no si diventa un'altra cosa. E comunque 6 insomma si può vivere. Allora, in Italia vedranno anche i fondi, insomma non si vuole di fame. Ma. E ci vuole molta disponibilità al sacrificio. Vocazione. La vocazione base di ciascuna persona umana è la vocazione all'amore. Ok? Va bene. Lasciate perdere le finestre e guardate. Pensate bene, perché qui dentro non c'è nessun bambino o nessun neonato. Tutti quanti sanno che la vita è una sola, e se tu la vivi bene è vissuta, se non la vivi bene non ne avrai un'altra da vivere. Quindi stiamo attenti, perché siamo realmente tutti missionari, tutti abbiamo dentro questa ansia, e per il fatto che tu sia sposato non pensare che non puoi fare niente, non è vero. Il fatto che tu sei sposato, tu puoi fare molto. Mi verrebbe la voglia di chiamare Mattia e Silvia qui per dire qualche cosa. Sì, un piccolo cosa. Tu hai venuto qui, Silvia. Non più di 2 minuti, ti prometto. Vieni, Mattia. Siete una coppia, bisogna rispettare il marito, e sono riusciti ad accogliere le bambini che erano i nomi di
Luca e Giulio,
che è Giulia. Perché avete fatto questo?
Ma ne avevamo parlato ancora prima di sposarci, quando eravamo fidanzati. C'erano dei vicini di casa di Silvia che avevano dei bambini in affido. E così guardandoli, Silvia mi ha accennato a guardare quella famiglia dei bambini in affido. Poi non so come si è nato il discorso, abbiamo detto, ma se ci sposiamo, quando siamo sposati.
Siccome ci sentivamo giovani, avevamo tanto tempo davanti, allora lo facciamo anche questo.
Forse prima di sposarci eravamo ancora più. Non so. E poi, dopo sposati, abbiamo fatto il corso per l'affido e abbiamo fatto proprio la richiesta.
Perché non te ne sei stato in pace davanti alla televisione con una guida o
l'altra? Lui non la guarda mai.
Non la guarda mai. Allora tu perché non te ne sei stato in pace?
No, beh, io ho sempre lavorato con i bambini e sinceramente quella della fida era una cosa che mi era sempre piaciuta, però nella mia famiglia non era stata possibile. E quindi era una cosa che a me era sempre rimasta dentro. E quando ne avevamo parlato avevamo detto, beh vabbè, ma se anche dovessero arrivare dei figli nostri, ok, cioè comunque abbiamo il tempo, la possibilità e anche la disponibilità di metterci a disposizione. E questa è stata un po' la cosa che ha fatto scattare questo discorso dell'affido.
Sì, ma perché non te ne sei stato in pace, tranquillo, non sempre male?
Perché noi non siamo capaci di stare in pace tra noi.
Non lo so, però non so perché. Non lo so. Abbiamo fatto quello. Penso che uno, sto costringendoli in diretta, come già al vivo, a pensare, perché è logico, le cose belle si fanno dopo si pensano, come dice Dolores De Benzi, ma va anche bene pensarci, no? Adesso scherzi a parte, no? Che cosa è che tu senti, cioè, perché tu non così pensi che sia meglio accogliere un bambino che andare al mare? Cosa senti?
A parte che con i bambini si può andare al mare. No, comunque, cioè, io credo che adesso se io guardo la mia vita e quello che sto vivendo, cioè a me non manca assolutamente niente, credo che non potrei chiedere niente di più. Mentre so che ci sono situazioni, soprattutto nei bambini, a cui manca praticamente tutto. E quindi, cioè, io di mio, e dopo abbiamo pensato insieme, che comunque mettere a disposizione di bambini che devono crescere, che saranno il nostro futuro, quello che avevamo, cioè secondo noi era una buona cosa.
E poi, visto che non riuscivamo a avere figli nostri, sono arrivati Luca e Giulia e hanno riempito la casa un po', ecco.
Molto.
E come?
Bravi.
Hanno tentato e senz'altro saranno aperti anche per il futuro, perché sono stati loro a mandare via i bambini sono tornati da loro papà, speriamo che ci possano restare, perché preparatevi, non è che queste cose funzionano molto, dopo tornano, purtroppo abbiamo già esperienza, sì, di questo. I giudici fanno tutto quello che possono, forse anche a volte esagerano, perché mandano così e non ci pensano bene le conseguenze, e dopo non funziona, quindi tutti tornano indietro. Allora, questo che loro hanno fatto, molti lo possono fare, e se non fosse apparso questo papà, non fosse apparso nessuno, sarebbe avresti tenuti fino a sempre, insomma, perché l'accoglienza è incondizionale e per sempre, se uno lo vuole fare come Dio vuole. Non è, capite, noi non siamo e non vogliamo nella missione Belen sposati che vanno lì nella casa di accoglienza e dicono: ma vediamo, io voglio una bambina che almeno di 8 mesi, bionda, occhi azzurri, bianca di pelle e perfetta di corpo. Questo è lo schema generale. Allora queste persone diciamo vai da un'altra parte, cerca di questi bambini da un'altra parte, perché questo non è il nostro profilo, noi vogliamo proprio gli ultimi. Beh, voi fate dopo come simpatica, mi svegli.
Sì.
Approcciate il motore della comunità, che non so, sapeva che esisteva il tuo motore. Va bene, sì.
Ma vuol dire anche che facendo la fida abbiamo scoperto, quando siamo andati in comunità, perché Luca e Giulia sono stati un anno in comunità prima di venire in famiglia da noi, quando siamo andati là abbiamo scoperto che solo quella comunità abbiamo visto, ma c'erano tanti bambini. E gli operatori là ci dicevano che quasi tutti questi bambini sarebbero rimasti là sicuramente fino ai 18 anni, perché ci sono pochissime famiglie che si rendono disponibili per l'affido.
I bambini
e quindi al massimo vogliono i bambini piccolissimi, quelli grandi non li vuole nessuno, c'erano tre fratellini anche. Comunque dicevano che era difficile che qualcuno li volesse, quindi siamo rimasti sorpresi perché c'erano tanti bambini ma pochissimi che li volevano.
Bene, così viene portato a casa un bambino. Grazie.
Per
trascare
di nuovo.
Sì, ecco, questo che loro hanno vissuto e che anche Marco e Barbara stanno vivendo, ecco, e qualche altro forse si prepara a dire: abbiate coraggio, non abbiate paura. È bello questo, è bello. E siete sposati perché? Se non per aiutare in questo modo. Noi missionari, noi sacerdoti, noi religiosi non ce la facciamo, capito? Non ce la facciamo proprio perché per la natura della nostra nostra scelta di vita. Gesù ha detto chi lascia padre, madre, figli, eccetera, noi dobbiamo lasciare. Però qualcuno deve avere cura di questi bambini, se no non c'è. E non vedo nessuno meglio di sposarmi per fare questo. Hanno un carisma unico. E a volte ci possono essere anche delle persone singole che non sono sposate e fanno questo. È possibile questo. L'importante è fare ciò che Dio desidera, ciò che Dio vuole. Ho dato un esempio pratico riguardo l'accoglienza, perché veramente è prezioso e unico. Prezioso e unico. Noi abbiamo nella missione Belen circa 100 bambini, credo 100-120 accolti. Questo è possibile grazie a 6 coppie disposte. Noi abbiamo 4 comunità di accoglienza, che va bene, però 6 coppie disposte che ci danno una forza, un'apertura grande per accogliere questi bambini. Pensateci, io so che questo incontro è per pensare, avete un anno intero per pensare di me che ritorno l'anno prossimo, però pensate, noi non siamo nati per essere un albero secco, non siamo nati per essere sterili, siamo nati per dare la vita, e se la vita non viene naturalmente, il Signore ha molti piani, perché ci sono tante coppie qui in Italia che non riescono, non vengono bambini. Il Signore sa perché. E questi che vengono in un altro modo, che è così. E questa è una cosa. Dopo, cosa può essere per gli sposati? Può essere infinite cose. Per esempio la pastorale di strada, per voi state, Barbara piace molto la pastorale di strada, ci sono anche lei, ha scritto un'esperienza che sarà nel prossimo diario con 6 ragazze prostitute che hanno scoperto in una sola sera che sono uscite, che stavano uscendo dalla strada, sono uscite dalla strada. Come questo per 3 anni di lavoro sembrava che non ci fossero risultati, sono arrivati questi risultati bellissimi. E vanno ed escono al sabato sera. Ma certo, se diventa una scelta di vita, allora viene sabato, giovedì, mercoledì, lunedì, diventa una cosa di vita, perché deve essere così. Una cosa è una pastorale che anche un giovane può fare così, è una cosa, è una scelta di vita. Pensare, riflettere, non sto prendendo nessuno per il collo e dicendo tu accogli, io ti uccido. Non voglio fare questo. È inutile, ciascuno lo deve sentire nel suo cuore, deve camminare, deve... è una cosa spontanea e voluta. Però, perlomeno, pensare, riflettere, pregare e chiedere cosa se ne vuole. La strada è piena di necessità e sempre più ci saranno necessità. Ci sono necessità anche per le ragazze prostitute che vengono dall'est europeo, dal nord Africa. Sposati, voi avrete una missione unica e particolare. E oltre a questo, che di accoglienza, pensate a quanto bene stanno facendo le coppie anche nel mondo del Rua, nella evangelizzazione del Rua. L'altro giorno siamo incontrati con Michele e Barbara, e così per loro entusiasmo pazzo per Gesù. Hanno fatto 6 Rua in questo anno passato, sono abbastanza. Sono nati i loro figlioletti, una in più equipe, non so. E quindi se loro non ci fossero messi a disposizione, non ci sarebbero questi frutti. Ed è bello fermarsi e pensare, il mio piccolo sì, limitato sì, faticoso sì, ha dato la vita a 200-250 persone, ha reso possibile questo. È molto, molto bello. E attenzione che se a un certo punto la tua vita prenderà una ruota così rapida, prenderà un giro così rapido, che ti sembra, ma cosa sta succedendo? La mia casa è sempre occupata, ma... allora ti dimentichi che una volta ti piaceva andare in montagna perché non c'è più il tempo di andare, forse si può andare con i bambini. mi piaceva fare questo, il football, giocare a football, mi piaceva questo. Si dimentica di tutto, ma la gioia è molto grande. La gioia è molto grande. E pregate e ascoltate il Signore. Non pensate che tutto quello che ho detto non vale per voi. Siccome ho parlato molto di una persona che deve fare la sua scelta, persone che devono mettersi in ascolto, direttore spirituale, ecco, tutto quello che ho detto vale anche per voi, applicatelo nella vostra situazione, nel vostro modo di vivere, va bene? Ok? Adesso io vorrei lasciare circa 5 minuti di coscicio vuol dire chiacchierare, 2 a 2, perché è molto importante questo pezzo per concludere l'incontro, e vorrei che voi elaboraste delle domande, non so, se avete delle domande, delle curiosità che io forse non ho risposto, non ho tralasciato, eccetera, cercate di vedere se avete delle domande, delle curiosità, qualsiasi cosa sia, piccola o grande, non c'è problema, e dopo passiamo all'ultima parte dell'incontro rispondendo e partecipando un pochino.